Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Il 26 e 27 novembre prossimo apre i battenti a Silvi Marina la 46esima fiera del radioamatore di Pescara. Ne parliamo con Antonio Di Camillo, presidente ARI Pescara. Al termine il consueto spazio per le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Pescara, con il presidente della locale sede dell'Associazione Radioamatori Italiani, Antonio Di Camillo. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera, buonasera.
Ecco, con Antonio Di Camillo vogliamo parlare della imminente apertura della 46esima Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara, che, come è noto, apre i battenti il prossimo 26 e 27 novembre nei padiglioni della Fiera Adriatica di Silvi Marina. Ecco, è una fiera questa fra le più importanti a livello nazionale, sicuramente una delle più importanti a livello nazionale. Ecco, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa ci riserva questa edizione, Antonio?
Sì, senz'altro. Beh, questa edizione autunnale delle manifestazioni che noi organizziamo è la classica fiera del nazionale radioamatore, la classica, perché siamo alla 46esima edizione, come veniva ricordato poco fa, perché è, diciamo che è altamente specializzata da questo punto di vista, una fiera per il radioamatore e per le radiocomunicazioni principalmente. È una manifestazione dove sono presenti le più importanti ditte di importazione di apparecchiature vicetrasmittenti. È una manifestazione che accoglie moltissimi radioamatori da tutta Italia, perché ancor più che in aprile si approfondiscono argomenti relativi all'attività radioamatoriale, che sono, come ci siamo detti già in altri collegamenti per le passate edizioni, sicuramente la protezione civile, ma prima ancora di questo ci sono incontri ogni anno, e quest'anno in modo particolare per le trasmissioni digitali, il famoso D-Star in ambito radioamatoriale, perché è un sistema nuovo di comunicazione, un sistema che offre delle opportunità di comunicazione di qualità sicuramente superiore, non solo in fonia ma anche dati, ed è un sistema che sta prendendo piede ormai in tutto il mondo, diciamo. Anche qui in zona da noi da poco abbiamo installato un ponte che è entrato a regime e che ci permette di fare collegamenti internazionali con una facilità estrema e con una una razionalità di comunicazione molto particolare.
Ecco, amici, stiamo parlando della 46esima Fiera Mercato Nazionale dei Radioamatori di Pescara, che aprirà i battenti il prossimo 26 e 27 novembre. Dall'altro capo del telefono c'è, cioè, il presidente dell'ARI Pescara, Antonio Di Camillo, che ci sta un po' illustrando quelli che sono gli aspetti salienti di questa edizione 2011. Abbiamo detto che sicuramente si parlerà di comunicazioni digitali, di protezione civile, ovviamente. Ecco, si parlerà ancora, è sempre attuale il tema dei satelliti, perché sappiamo che i radioamatori, soprattutto quelli americani ma anche quelli italiani, lanciano in orbita dei satelliti che autocostruiscono, no?
Beh sì, questo è un argomento molto interessante, quello dell'attività satelliti nell'ambito delle attività radioamatoriali. Quest'anno purtroppo non siamo riusciti ad avere AMSAT Italia, con cui abbiamo dei rapporti. D'altra parte non avremmo avuto neanche disponibilità di spazi e di tempo da dedicare a questa importante attività radioamatoriale, ma ci riproponiamo di tornare sull'argomento magari nella prossima edizione primaverile del 14 e 15 aprile del 2012, sempre alla Fiera Adriatica di Silvimarina. Questa è un'attività veramente molto importante. Tempo fa abbiamo avuto un collegamento con la ISS a cura appunto dell'AMSAT Italia, che è l'associazione dei radioamatori che si occupa di curare in modo particolare questo settore. Pensiamo di entrare su questo argomento nel prossimo aprile 2012. Quest'anno ci dedicheremo principalmente all'attività radioamatoriali nelle attivazioni delle prefetture in caso di emergenze, ovviamente, e ancor più particolarmente è con l'attenzione che il momento impone sulle trasmissioni digitali, che ritengo debbano essere tenute all'attenzione dei radioamatori, perché c'è bisogno anche di migliorare i processi gestionali.
Purtroppo siamo già alla fine della prima parte della nostra intervista con Antonio Di Camillo. Se sei d'accordo, dopo riprendiamo il nostro discorso, va bene?
Sì, senz'altro, fra poco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Pescara, dove abbiamo in linea il presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani Pescara, Antonio Di Camillo, insieme al quale stiamo parlando della 46esima Fiera Mercato Nazionale Radioamatore di Pescara, che apre i battenti il prossimo 26 e 27 novembre 2011 a Silvimarina, nei padiglioni ampi della Fiera Adriatica. Per chi lo desiderasse, possiamo anche informare circa gli orari, che per sabato sono dalle 9.15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19, con tutta una serie di servizi come il parcheggio, ristorante e self-service. Diciamo che questa è una delle fiere più organizzate. Vogliamo rammentare un attimino quanti sono stati i partecipanti, i visitatori l'anno scorso all'una delle ultime edizioni, e dire qualche cosa anche circa gli espositori di Camillo?
Sì, beh, l'anno scorso abbiamo avuto un grande successo, come è tradizione per questa manifestazione. Abbiamo avuto circa 20.000 ingressi e gli espositori erano circa 160. Quest'anno di espositori ne abbiamo leggermente meno, siamo sui 150, poco più di 150, perché le ditte presenti hanno preferito prendere più spazio espositivo, e quindi di conseguenza abbiamo un numero leggermente inferiore di espositori.
Ecco, torniamo di nuovo un attimino al tema sempre attuale della protezione civile. Ahimè, purtroppo in questo periodo dell'alluvione a Genova, nelle Cinque Terre, si è reso sempre quanto mai attuale. Ecco, mi sembra che ultimamente c'è una rinnovata presa di coscienza, soprattutto delle forze dell'ordine, mi riferisco a vigili del fuoco, polizia, carabinieri, circa l'importanza di avere con sé non solo il cellulare, ma soprattutto una radio, un radio di emergenza che offre la possibilità di collegare anche in caso di caduta dei ponti telefonici, di portare soccorso alle persone che ne hanno bisogno. Questo è vero? Avete avuto voi un riscontro in questo senso? E c'è un rinnovato interesse anche da parte del pubblico ai radioamatori anche in relazione a questo tema della protezione civile, Antonio Di Camillo?
Per quel che mi consta, anche se non sono pienamente addentro a cose degli enti e dei corpi dello Stato, insomma sappiamo che sono validamente attrezzati anche per le comunicazioni radio.
Si parla invece di enti che sono sforniti.
In questo momento non saprei individuarli e poi non spetta neanche a me. Ecco, io per i rapporti che ho, rapporti istituzionali che la mia associazione ha con gli enti che si occupano di protezione civile, so per certo che sono validamente attrezzati. È ovvio che si tratta sempre di se parliamo di emergenze, insomma non è sempre sufficiente che si è ben attrezzati. L'emergenza significa una situazione critica che sicuramente prevede degli accomodamenti. È per questo che ad esempio l'ARI ha una struttura sua, le radiocomunicazioni d'emergenza, che si affianca ed è sussidiaria ai sistemi di comunicazione istituzionali. È ovvio che c'è sempre tanto da fare in più. Anche nell'ARI, non è che l'ARI riesce a risolvere tutti i problemi di comunicazione, però essendo diffusa capillarmente con i propri associati su tutto il territorio, avendo un'organizzazione, riesce ad essere validamente sussidiaria agli altri enti.
Ecco, ma c'è gente che invece si sta avvicinando di più alla vostra, al radioamatore, perché ha visto dell'importanza, no, i soccorsi, l'utilità nel caso di emergenza radio, no, di problemi di emergenza, no, di protezione civile?
Questo accade, molti si avvicinano all'attività radioamatoriale con il riferimento finale all'attività di protezione civile. Io però sono spesso portato a fare una riflessione a voce alta di questo genere. Si è utili nella protezione civile in quanto si è validamente radioamatori, cioè se il radioamatore è preparato per fare questo tipo di attività, si esercita a fare questo tipo di attività, in caso di emergenza può offrire quel valore aggiunto che diversamente sarebbe molto difficile trovare.
Ecco, mi è sembrata questa una riflessione molto interessante, perché non ci si può sicuramente improvvisare soprattutto in casi di emergenza, a prestare soccorso chi non ha delle capacità, diciamo, anche tecniche e di addestramento in questo settore. Ecco, giusto, siamo addirittura d'arrivo, una breve battuta per quanti ci ascoltano. Che cosa vogliamo consigliare, come possono fare? Un invito a partecipare a questa fiera di Camillo?
Ma sì, è sicuramente una manifestazione da non perdere, ritengo proprio la più importante d'Italia a questo punto. Ci saranno le novità del momento che verranno presentate nei due più importanti stand che sono nei pressi dell'ingresso, ci sarà del materiale radioamatoriale che difficilmente si riesce a trovare. Noi abbiamo espositori che invece avranno la possibilità di presentarlo al pubblico. È sicuramente un modo anche per passare una giornata nei vari ristoranti della zona che propongono piatti di pesce raffinati, e soprattutto è un momento di incontro tra radioamatori che si ricorda da 46 anni, non è cosa da poco, insomma. Ecco.
Bene, dall'altro capo del telefono il presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani Pescara, Antonio Di Camillo, grazie per essere stato con noi, a risentirci alla prossima occasione.
Grazie a voi e invito tutti a visitarci numerosi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'in- l'intelligenza artificiale sviluppata dagli scienziati di Google non ha imparato solo a realizzare opere d'arte, ma si è cimentata con qualcosa di più ardito. Ha creato un suo sistema per criptare i dati. In pratica ha imparato a proteggere i suoi messaggi da occhi indiscreti, compresi quelli umani. Il traguardo è stato raggiunto dagli scienziati di Google Brain, il progetto di intelligenza artificiale sul modello delle reti neurali, Deep Learning. È illustrato in uno studio pubblicato su Arxiva, i ricercatori, come riportato da New Scientist, hanno dimostrato che le reti neurali, sistemi informatici sviluppati sul modello con cui funzionano i neuroni del cervello umano, riescono a utilizzare una tecnica semplice per criptare le informazioni che si scambiano senza aver ricevuto algoritmi specifici per farlo. L'esperimento è avvenuto su tre reti chiamate Alice, Bob e Dave, ognuna istruita sul suo ruolo nella comunicazione. Alice doveva inviare un messaggio segreto a Bob. Bob doveva decodificare il messaggio e Dave doveva cercare di intercettarlo. Un test riuscito, visto che Alice e Bob hanno cominciato a scambiarsi messaggi sulla chiave di cifratura inaccessibile a Dave. All'inizio i messaggi segreti non erano così efficaci, ma Alice ha affinato la sua tecnica di cifratura e dopo 15.000 tentativi Bob è riuscito a convertire il messaggio criptato nel testo originario. Eve è riuscita a indovinare 8 dei 16 bit che lo componevano. La cifratura creata da queste reti neurali, spiegano gli scienziati, non si avvicina nemmeno lontanamente ai sofisticati sistemi sviluppati dagli algoritmi curati dall'uomo, ma questo esperimento per l'intelligenza artificiale è solo l'inizio. Non essendo riuscita nell'acquisto di Snapchat, Facebook ha tentato invano di comprare pure l'emergente clone asiatico della chat dei messaggi usa e getta, Snow lo riporta al sito TechCrunch. Il social networking blu quest'estate avrebbe fatto un'offerta per Snow App quasi fotocopia di Snapchat, lanciata a settembre 2015 da Naver, compagnia sudcoreana valutata 25 miliardi di dollari, che è la madre della chat line molto popolare in Asia. Snow in poco più di un anno avrebbe totalizzato circa 80 milioni di download e cresce al ritmo di 10 milioni ogni mese. A nulla sarebbe servita anche una telefonata di Mark Zuckerberg al presidente di Naver IJN Lee, l'acquisto è sfumato. Nel frattempo Facebook sta continuando a inserire nei suoi prodotti sul social, ma anche su altre app di sua proprietà, elementi e funzioni mutuati da Snapchat, ultime le storie su Instagram, che stanno riscuotendo un discreto successo con 100 milioni di utilizzatori nel giro di un paio di mesi. Snow invece potrebbe rivelarsi una minaccia per la stessa Snapchat. Ha grafica e funzioni molto simili a quelli dell'originale americana, ma con due elementi a suo favore per far terra bruciata sui mercati orientali: i primis filtri e animazioni ad hoc per i consumatori asiatici, e poi sta prendendo piede in Cina, dove Snapchat è bloccato. Siamo fiduciosi di rispettare le leggi vigenti e attendiamo di poter rispondere presto alle domande delle autorità, lo afferma l'ANSA, un portavoce di WhatsApp. A proposito dei procedimenti istruttori avviati dalle autorità garante della concorrenza e del mercato per presunte violazioni del codice del consumo, nel mirino i nuovi termini contrattuali previsti dalla compagnia, in particolare la condivisione dei dati personali degli utenti con Facebook, proprietaria di WhatsApp. Da parte sua il Codacons annuncia che, se saranno accertati gli illeciti ipotizzati dall'antitrust, l'organizzazione dei consumatori avvierà una class action contro WhatsApp, tesa a far ottenere agli utenti italiani il risarcimento per la lesione dei diritti dei consumatori, nelle opportune sedi legali. Primo giro di vite in USA a tutela della privacy degli utenti di Internet. La Commissione federale per le comunicazioni FCC ha approvato a maggioranza 3-2 nuove regole che impongono ai provider a banda larga di ottenere il permesso degli utenti per raccogliere e cedere dati personali tratti dalle loro navigazioni online. Fino ad ora tali potevano tracciare i clienti a meno che non ricevessero uno stop da parte loro. È la prima volta che la FCC approva queste restrizioni per i provider di internet ad alta velocità. Tra i provider anche AT&T, Comcast e Verizon, in passato invece la commissione aveva già emanato norme a difesa della privacy per i telefonini e le TV via cavo. La decisione rischia di avere ripercussioni sull'offerta da 85,4 miliardi di dollari di AT&T per Time Warner, che contava anche sull'utilizzo di questi dati per la pubblicità mirata. L'industria del settore ha definito le nuove regole come opportunismo regolatorio, ritenendole senza precedenti, errate, controproduttive e potenzialmente molto dannose. Plauso invece dai difensori della privacy, secondo cui la decisione porta gli USA più in linea con le nazioni europee.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.